Babino
cascato. Allora, la salsa tonnata. Ecco il latte senza lattosio. Poi l'olio di arachidi. Vediamo, dove sono le patatine?
Rick, che ci fai qui?
Ehi, beh, Fede, faccio la spesa.
Ma dai, i filosofi fanno la spesa adesso.
Sì, sai, anche i filosofi fanno la spesa.
Ma poi, da MD.
Certo, MD è la catena che trasforma il concetto di discount. MD riesce a unire la convenienza ad una proposta di alta qualità. Eccellenze italiane, prodotti di prima scelta, il tutto con un occhio rivolto sempre al consumatore. Insomma, un filosofo prima di tutto vuole fare la spesa dove i buoni valori sono al primo posto. Quindi vengo sempre da MD. Scarica sul tuo dispositivo l'applicazione MD SPA, dove puoi scoprire tutti i vantaggi di MD.
Se non siete tra quelle persone la cui infanzia è stata devastata nell'immaginario da Jurassic Park, se non siete di quelle persone la cui adolescenza è stata distrutta dalle immagini di Velociraptor che sbranano persone innocenti, allora forse siete fra coloro che possono dire: mi piacerebbe avere un cucciolo di mammut, un cucciolo di tirannosauro, un cucciolo di stegosauro in camera, perché siete degli incoscienti o forse perché vi piace usare la scienza per fare la Species Restoration. Buongiorno e bentrovati a tutti. Ciao Fede, ciao chat.
Salve.
Eccoci.
Ma chi è che non vorrebbe una Dinolfi in salotto?
Una Dinolfi in salotto, bello, bello, bello. Esattamente, esattamente. No, oggi parliamo di Species Restoration, questa branca della biologia e anche dell'archeologia, mi viene da dire, che è interessante perché potrebbe darci qualche indizio su come si evolveranno certe branche della scienza. Quindi buongiorno e bentrovati. Grazie già a Niccolò, grazie mille a Federico per gli abbonamenti. Come state, bella gente? Vorrei un Marco Travaglio in bagno. Minchia, che pericolo. Dove è possibile prenotarsi per il Cogito Festival? Sul sito di Daily Cogito non ho trovato niente a parte il programma. Tonio, la prenotazione era solo per abbonati ed è stata aperta fino a ieri sera. Allora, se clicchi sul link, però non so se è già stata chiusa, clicca sul link che trovi nel post community di un paio di giorni fa, lo vedi perché è esclusivo per abbonati, e lì trovi un Google Sheet che, se non è ancora stato chiuso, forse riesci ancora a prenotarti. Però fallo subito perché poi sicuramente, se non è già chiuso adesso, sarà chiuso a fine feed. Quindi dacci un'occhiata. Grazie Nicolò, io l'abbonamento lo rinnovo, ma voglio il ringraziamento col megafono.
E invece no!
Ecco, questo è quello che... Ma state scherzando, io accontentare i vostri desideri, non ci penso neanche. Ciao Manuel, ciao Alessandro. E allora, siete pronti per questo viaggio in Jurassic Park? Che peraltro ho rivisto recentemente. Sai che è un film che tiene veramente ancora molto bene?
Hai visto il primo?
Bene. Sì, sì, il primo. Io non ho ancora visto gli altri, io non ho mai visto gli altri.
Giusto, vero,
visto.
Me l'avevi detto. Sì,
e sì. Quindi prima o poi li guarderò. Ciao Jimmy Piccin, anzi,
salve.
Ciao Jimmy Piccin. Quando verrai a Milano? Beh, io sono a Milano questo weekend per la Games Week, però è un evento chiuso, cioè nel senso, quindi è a pagamento, è un festival di gaming e divulgazione. Ciao Valerio, Jurassic World non l'ho visto. Bello il primo. Il primo è un film bellissimo che ha ancora dei momenti eccellenti dal punto di vista proprio registico. Mm-hmm. C'è la scena bellissima in cui i ragazzini sono dentro le condotte di areazione,
certo.
E a un certo punto ci sono le dita, le zampe dei velociraptor che entrano dai buchi, e a un certo punto si sfonda e c'è questa inquadratura dall'alto in cui tu vedi il ragazzino che si aggrappa e sotto il velociraptor che salta e cade. Guarda che quella scena registicamente è fenomenale. Ti fa cagare addosso intanto, perché ha un hype e una suspense, però è proprio fatta bene.
Ma cioè... anche la scena dove la bambina si vuole nascondere dentro
nella cucina,
che poi è uno specchio, che quindi lui va addosso.
Porca miseria,
questo è bellissimo.
Guarda che, io ho visto che ieri con Giuliano Piccinino abbiamo parlato dei film degli anni 90, e negli anni 90 anche i blockbusteroni fatti per...
un
vendere,
pubblico molto ampio.
Però avevano degli spunti di regia fenomenali. Anche Independence Day citato,
anche
ma appunto Jurassic
Day,
Park. Avevano degli spunti di regia che oggi i blockbuster, quelli fatti per il botteghino, non hanno più. Non ce l'hanno.
Poi a me dispiace che non riescono più ad usare, o almeno non più di tanto, questi effetti pratici che mi mancano tanto. Quindi proprio pupazzoni, miniature. Vabbè,
quello io lo sento meno come problema, perché secondo me se la CGI è fatta bene non ti fa rimpiangere queste cose qua. Cioè, vabbè, il lato sicuramente affascinante, nostalgico, però il problema è che secondo me non c'è più nessuno sforzo di regia.
No.
Cioè, non c'è il regista. Se io guardo la saga di Avengers, mi rendo conto che non c'è nessuno sforzo del regista di dire faccio qualcosa che rimanga come immagine. E invece no. Jurassic Park mi fa tornare alla mente tanti ricordi di infanzia e ricordo tutti con grande piacere e nostalgia. Sono d'accordo, certo. Sono d'accordo, Enrico, è un bellissimo film. Bellissima live di ieri, sono d'accordo anche con te, Valerio, è stato molto molto bello. Ciao Marco. Ender dice la plasticità dei dinosauri è molto realistica, tanto da tenere botta al passare del tempo. È vero.
Realistico non è la parola giusta da un punto di vista
credibile. Anche perché ormai lo sappiamo, erano ricoperte di piume i dinosauri, è quasi sicuro che fosse così. Buongiorno Rick. Buongiorno Fede, alla fine live avrei bisogno di chiederti dei consigli di letteratura, se possibile.
No! Non te li meriti!
In che senso? Antonio, scrivimi una mail e abbi pazienza che ti rispondo. Scrivimi la mail a rick@dailycogito.com. Allora, prima di tuffarci in questa avventura nel mondo del giornale... In realtà andiamo a fare proprio divulgazione scientifica e leggiamo un bell'articolo. Due cose. Uno, eventi di questi giorni. Allora, facciamo vedere pure lo schermo, Fede, così vediamo nella sezione eventi Daily Cogito, che dovete sempre guardare per essere aggiornati con gli eventi. Stasera sarò qui a Schio, peraltro non mi muovo, per una conferenza sulla crisi energetica e prospettive future. Modererò un incontro fra Loris Rui, tecnico responsabile area energie e Confartigianato Vicenza, Alessandro Maculan, assessore all'ambiente di Schio, e Luca Romano, l'avvocato dell'Atomo. Quindi siateci, se venite sarà un bellissimo incontro, stasera alle 20:15. Domani sarò a Tolentino per il Festival della Pop Sofia, farò una conferenza sulla nostalgia, e è sempre bello tornare a Tolentino, è sempre bello con la family di Pop Sofia, quindi siateci. E poi questo weekend sarò alla Games Week di Milano, mi trovate lì il sabato e la domenica. Il sabato sera sarò anche al Cerbero Party, il sabato pomeriggio farò una conferenza insieme a Willy Guasti e Adrian Fartade, e domenica mi trovate anche a fare un firmacopie per Polignani. Devo ancora aggiornare poi gli eventi di dicembre, ce ne sono, però intanto c'è lo spettacolo a Genova il 13 dicembre, e allora ne approfitto anche per ricordarvi che a dicembre, poi lo aggiornerò anche nella sezione eventi, c'è una cosetta interessante, il Cogito Festival!
Olè! Il Cogito Festival che invaderà tutta Schio e farà della Faberbox il centro della dezombificazione mondiale!
Però non possiamo dire festival, dobbiamo dire festività!
Festivallo, il festivallo pensieroso.
Pensieroso.
Perché anche Cogito è lingua straniera. Quindi 17-18 dicembre, siateci, sul sito trovate tutto quanto il programma. Abbiamo un programma spettacolare, quindi non mancate. E dopo tutto questo, ovviamente, se volete viaggiare in sicurezza venendo al Cogito Festival, dovete abbonarvi a NordVPN.
E anche perché e la principale causa dell'estinzione dei dinosauri è non aver avuto una VPN. Ciao.
L'introduzione più svaccata,
esatto,
di sempre.
Grazie.
Ma quanto si sta bene su internet? Magari ascoltando comodamente l'ultimo Daily Cogito sul divano. E quando si sta bene, beh, pensare alla sicurezza è una cosa molto difficile, ed è per questo che qui su Daily Cogito noi collaboriamo con NordVPN per ricordarvi, anche quando siamo comodi, quanto sia importante proteggere la propria connessione internet. NordVPN è azienda leader nel settore delle VPN, una sorta di tunnel crittografato che nasconde i tuoi dati in entrata e in uscita quando navighi su internet, tanto usando il wifi di casa tua quanto la connessione dell'università. Un modo perfetto per tenere lontani i malintenzionati che, sapendo quanto sono preziosi i tuoi dati, vorrebbero accaparrarseli. Sottoscrivere un abbonamento con NordVPN è una cosa molto saggia, non solo perché in questo modo riuscirai a mettere in sicurezza la tua navigazione online, ma anche perché avrai accesso al servizio Threat Protection, un anti-malware e anti-spyware sempre attivi sul tuo computer anche quando la VPN è disattivata. E poi, grazie a noi e al link che trovi in descrizione, potrai avere accesso a un super sconto sul piano biennale, con 4 mesi gratis in più, ovviamente con il servizio 30 giorni soddisfatti o rimborsati. Grazie a NordVPN e grazie a voi. Non ve ne pentirete. E adesso torniamo allo show.
Per Perciò rieccoci qua adesso per tuffarci veramente nel Jurassic Park. Quindi andiamo a leggere questo articolo di MIT Technology Review, che è, lo sapete, insomma, ormai uno dei blog che seguiamo di più, per quanto ogni tanto ci faccia incazzare. Però mi sembrava interessante questo articolo. How much would you pay to see a woolly mammoth? Mammoth.
Piccoli loro, piccoli.
Quanto pagheresti per vedere un mammut lanoso? We spoke to Sarah Ord, Director of Species Restoration at Colossal, the world's first de-extinction company, about its big ambitions. Allora, quando ho trovato questo articolo, mi sono detto, aspetta, faccio un po' di ricerche, che cos'è questa Species Restoration, e ho trovato un articolo sul blog delle Nazioni Unite, UN Chronicle, Ecosystem Restoration and Species Recovery Benefit People and Planet. Quindi si tratta proprio di una nuova branca della biologia che incontra anche, insomma, altre porzioni del sapere scientifico, e che si propone due obiettivi. Il primo è quello di fare l'ecosystem restoration, quindi la preservazione dell'ecosistema, ma non solo, anche la ricreazione di ecosistemi scomparsi, e anche questo ha a che fare con le specie. This year observance of World Wildlife Day focuses on the recovery of key species, eccolo qua, key species and the restoration of the planet's ecosystem. This important theme provides us with the opportunity to reflect on restoration actions and impact so far and how we can must support people and nature in the future. Credo siano pure degli effective altruist questi qua.
Oh, no!
Vi ricordo che alle 18 facciamo la puntata sull'effective altruism spiegato come si deve. From forest to farmlands, mountain to oceans, our ecosystems, both modified and natural, provide multiple environmental, economic and social benefits for people and for nature. Our forests support an estimated 80% of all amphibian species, 75% of all bird species and 68% of mammal species. Quindi le nostre foreste supportano una stima del 80% di tutte le specie anfibie, 75% delle specie volatili e 68% delle specie mammifere. Quindi, insomma, però la cosa interessante è che non c'è soltanto questo tentativo di preservazione degli ambienti, ma c'è anche un tentativo, appunto, di riportare in vita ambienti e specie. E questo è una cosa interessante. Ovviamente ci viene in mente Jurassic Park con la goccia d'ambra, la goccia di sangue presa dall'ambra e via dicendo, però in realtà poi le cose sono un po' più scientifiche di così, anche perché, ecco, io quando ho rivisto Jurassic Park ho detto, ma questa roba non funzionerebbe mai, cioè, nel senso, perché il genoma è perfettamente conservato all'interno dell'ambra. Comunque andiamo a leggere questo bell'articolino. Sarah Ord spent her week talking to scientists about skin cells from a mouse-sized marsupial called the Donut. Quindi Sarah Ord ha speso tutta la sua settimana parlando con scienziati a riguardo delle cellule epiteliali di un marsupiale della dimensione di un topo chiamato Donut. Prova a cercare quella della definizione, cioè la traduzione di Donut. The cells were sent to the De-Extinction Company, where she works, Colossal Biosciences, from collaborators in Australia. Quindi
il topo marsupiale.
Come si chiama? Come viene chiamato?
Il topo marsupiale dei piedi stretti.
Il topo ragno, insomma. Vabbè, okay.
Che carino.
Company where she works. Quindi le cellule sono state inviate da collaboratori australiani alla compagnia della de-estinzione, Colossal Biosciences. Ord's job is to lead a team that's figuring out how to use gene editing to gradually change the DNA of those cells so it begins to resemble that of a distantly related animal, the thylacine, a striped marsupial predator also known as the Tasmanian tiger, that went extinct in 1936. Allora, il lavoro di Sarah Ord è di guidare una squadra che sta cercando di capire come usare le tecniche di editing genetico per cambiare gradualmente il DNA di queste cellule, di questo topo marsupiale, per iniziare a somigliare sempre di più a un animale a lui imparentato, il thylacine, sì, che è presente, la tigre della Tasmania, che è un marsupiale predatorio che si è estinto nel 1936. If they can make a Dunnart cell with enough thylacine DNA, the next step is to use cloning to try to create an embryo and eventually an animal. Quindi se riescono a trasformare il DNA delle cellule del topo ragno del cazzo sufficientemente da assomigliare al DNA del tigre della Tasmania,
bellissimo, tra l'altro.
The next step, il prossimo passo è quello di tentare di clonare un embrione e da lì eventualmente addirittura un animale. Visto che le cose sono andate così bene con Dolly, perché
ma
non
perché
rifarlo?
No,
che bello, ora posso chattare perché ieri mi è stato regalato un abbonamento. Ciao, benvenuto o benvenuta. Ricordatevi di regalare abbonamenti.
È un bellissimo
grande
modo.
Anche perché siamo quasi 1900 abbonamenti, ragazzi. Dai, su, che stamattina mi piacerebbe sfondare questo cazzo di 1900.
Sfondiamo sto cazzo.
Il rewild ormai è una teoria molto diffusa e praticata soprattutto nella cultura ambientalista anglosassone. Sì, è vero, Ivan. Topo Gigio, esatto, il Topo Gigio. E mettete anche mi piace, bravi. Il DNA lo prenderanno da una zanzara fossilizzata nell'Ambra. Esattamente. Another project involves trying to turn Asian elephants into something resembling a woolly mammoth by adding genes for cold resistant and thick red hair. Un altro progetto sta nel tentare di prendere il DNA dell'elefante asiatico e trasformarlo fino a farlo somigliare al DNA di un mammut lanoso, aggiungendo geni per la resistenza al freddo e in realtà so che si è fatto avanti la Benetton per semplicemente mettere un maglione abbastanza grande a un elefante asiatico, a quel punto diventa un mammut. Ma quindi potremmo davvero vedere delle scene tipo il signor Hammond di Jurassic Park che guarda con soddisfazione le zanzare nell'Ambra? No, non credo. No, Marco, non avviene con le zanzare nell'Ambra. Comunque, da quanto so, questo tipo di tecniche necessitano di cioè, infatti qui si parla di prendere il DNA non del mammut, ma di un animale attualmente esistente e modificare il DNA per farlo assomigliare al DNA di un mammut. In questo modo puoi creare cellule embrionali ed eventualmente in un lontano futuro in una
con un po' di mutazione genetica.
Esatto.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Adesso con CRISPR queste cose sono fattibili.
Sì.
Ovviamente è una cosa
molto
complicata, è proprio un eufemismo, c'è una roba veramente veramente incredibilmente complessa da fare, però si stanno muovendo i primi passi e quindi è una cosa interessante. There are no resurrected species yet, of course. Non ci sono attualmente delle specie già resuscitate, de-estinte. Ort's job as director of species restoration is really about an imagined future in which a high-tech combination of DNA technology, stem cell research, gene editing and artificial wombs could lead not just to the resurrection of lost species, but also to the preservation of those close to disappearing. Quindi il lavoro di Anna Ord come direttrice della ristorazione di specie resuscita
sì.
Quella roba lì is really about, quindi si tratta effettivamente di un futuro immaginario, cioè molto molto lontano, non immaginario ma immaginato, in cui una combinazione di alta tecnologia legata al DNA, ricerca sulle cellule stem, le staminali, editing genetico e uteri artificiali potranno portare non soltanto alla resurrezione di specie estinte, ma addirittura alla preservazione di quelle che stanno per sparire. E questa è una cosa molto importante. Grazie Francesco,
grazie.
Un nuovo fante anti-zombie, grazie mille per l'abbonamento.
Good job.
Abbonatevi. Ord... Eccolo qua. Ord got into the job after trying her hand at lab research, a job in a hospital, and work for a software company. Quindi ha avuto questo lavoro dopo aver fatto ricerca in laboratorio, lavoro in ospedale e anche aver lavorato in una compagnia di software. She says it's a natural fit. She grew up with many pets and watched a lot of Discovery Channel and National Geographic programs. I have always loved animals, she says. Ecco, vedi, questo è interessante. Aver amato animali durante l'infanzia, essere circondato di animali durante l'infanzia, porta a quanto pare, due strade: o diventi la direttrice della ristorazione ambientale delle specie, oppure diventi Ted Bundy. Ecco, non si capisce bene quale sia effettivamente la correlazione, però è interessante che entrambi raccontano questa infanzia. Comunque dice, insomma, si sente naturalmente portata per questo ruolo perché è cresciuta con degli animali a casa, ha guardato un sacco di Discovery Channel. Che cazzo vuol dire? Anche Goebbels, se avesse potuto, avrebbe
letto la Bibbia,
un sacco di Discovery Channel. E non ascoltava Eminem. Mancava solo, non ha mai ascoltato Eminem né Marilyn Manson. Mi piacciono tantissimo queste cose qua. Quindi accelerano l'evoluzione dell'animale in brevissimi tempi. Partono da un parente e arrivano all'animale voluto. Esattamente. Accelerano o decelerano l'evoluzione, cioè tornano indietro. Povero animale clonato, unico della sua specie, non ha dato nessun ambiente o clima attuale, probabilmente sterile nei confronti degli altri animali, non so se sia un bene. Ma questa è una bella obiezione, Lucybell, è una bella obiezione, perché effettivamente anche la brambilla era così. Tanti vedono questa cosa qua come un'altra ubris dell'essere umano, cioè l'essere umano che con il suo sviluppo tecnologico prima ha distrutto gli ambienti, messo in pericolo specie, adesso con la stessa tecnologia riporta in vita specie che però in realtà sono estinte. È un'obiezione che ci può stare. Cosa vuoi? Io non ho la risposta. Credo che siano molto interessanti queste cose, più che altro per l'applicazione, per esempio, medica. Io sono un estremista positivista dell'editing genetico, che ci porterà probabilmente ad avere delle... Che è la strada che ci permetterà di sconfiggere il cancro, le grandi malattie e via dicendo.
I 5 stelle.
I 5 stelle, assolutamente. Una modifica genetica al come si sviluppa il quoziente intellettivo sicuramente migliorerebbe molto questo tipo di problema. Però credo che tutto ruoti più che poi all'applicazione descritta qua, che è molto interessante, anche molto vendibile, poi alle applicazioni specifiche nell'ambito medico. Se tu fai ricerca in questo campo, scopri un sacco di cose. Nel frattempo la scienza funziona così. Gli scienziati si pongono sempre degli obiettivi a lunghissimo termine, molto ambiziosi e spesso impossibili, e nel perseguire quegli obiettivi, magari anche non raggiungendoli mai, però nel frattempo scoprono un sacco di cosette che poi servono e vengono applicate nel campo medico, tecnologico. E questa è la cosa veramente interessante. Servono quindi le storie, cioè serve, io l'ho sempre detto questa cosa qua, nella scienza serve una storia che ti prenda anche emotivamente, senza esagerare. Riusciremo a riportare in vita il mammut? Non è detto che sia una cosa buona, non è detto che sia una cosa, un obiettivo perseguibile, non è detto neanche che sia fattibile e neanche desiderabile. Però nel perseguire questi studi e nel raccontare quella storia, tu riesci a imbrigliare un sacco di energie anche economiche che ti permettono di dire: ok, adesso ho soldi anche, per esempio, per studiare l'editing genetico in quel particolare campo. E questo credo sia molto importante. No, vi prego, non date vita al Five Stars Restoration. mi sembra un brutto incubo quello. Ma andiamo avanti,
dannazione.
It's certain colossal is as much Hollywood production as it is hard science. Ecco, esatto. È certo che Colossal, questa azienda, è tanto Hollywood quanto scienza dura e pura. Its financial backers include investor and entertainment mogul Thomas Tull and Tony Robbins, the motivational speaker. And its ideas originate in the laboratory of the outspoken gene scientist George Church, who has been promoting mammoth resurrection in the media since 2013 through few results yet. Insomma, dice, i suoi finanziatori includono investitori e per esempio mogul, guru dell'intrattenimento come Thomas Tull e Tony Robbins, e le idee originano dal laboratorio del famigerato scienziato genetico George Church, che ha promosso la resurrezione del mammoth fra i media fin dal 2013 con pochi risultati. Ecco, qui ci tengo a dire una cosetta importante. Ho appena fatto un discorso, ho detto ci vogliono le storie nella scienza,
sì.
E sono d'accordo. Attenzione poi quando le storie valicano completamente in modo palese i dati scientifici, quando la promessa di qualcosa di incredibilmente futuristico ci fa dimenticare l'empirica necessità di applicare e trovare soluzioni oggi. Uno degli esempi che mi viene in mente è quello della fusione nucleare. Mm-hmm. Perché qualcuno potrebbe dire, sapete, la prima puntata di Feed quest'anno è stata cioè lo scorso marzo è stata basata proprio sulla fusione nucleare, su quanto la promessa di una fusione nucleare non sia soltanto difficilmente raggiungibile in brevi o medi periodi di tempo, ma bianchi, imbrigliato un sacco di energie economiche che in realtà non hanno portato a nessun risultato e che sono state letteralmente sottratte poi invece a miglioramenti nell'ambito della transizione ecologica, per esempio nel nucleare di quarta generazione oppure di quinta generazione. Quindi bisogna sempre trovare, e lì questo ha a che fare con l'etica delle persone coinvolte, sempre. Non c'è effective altruism che tenga, non c'è utilitarismo che tenga, e ne parleremo oggi alle 18. Tutto a che fare con la coscienza delle persone. La storia che racconto per portare finanziamenti, per imbrigliare energie anche emotive, per fare hype marketing intorno al mio campo di sapere, quanto danneggia, sottraendo risorse a cose su cui veramente sarebbe importante puntare in questo momento? Ci sono dei campi in cui questo avviene in modo eclatante, purtroppo. Quindi bisogna fare molta attenzione, ok? In questo campo io non ho le competenze per dire quanto l'hype stia eventualmente togliendo energie da altre parti, però mi sembra interessante, quindi andiamo avanti con l'articolo.
Andiamo avanti.
Ort's job is similarly composed, part communication, part science and part futurism. Ecco, il lavoro di questa scienziata è piuttosto composito, in parte comunicazione, in parte scienza, in parte futurismo. And what if the company succeeds in recreating the Thylacine or something close to it? Ort says Colossal might turn a profit by selling tickets to see it. Interessante questo. Allora, cosa succede se la compagnia Colossal riesce veramente a ricreare la tigre della Tasmania o qualcosa di simile? Ord dice che Colossal potrebbe trarre profitto dal vendere biglietti per vedere.
Che ma pensa?
Sono bellissimi, no, sono dei capitalisti, gli voglio bene. Tanto capitalisti. Joe Brizzi dice: Rick, secondo te qual è il motivo filosofico che porta l'uomo a recuperare qualcosa di già perso? È una bella domanda questa. Allora, ha a che fare in parte, credo, con aspetti psicologici e metafisici. In primo luogo, la species restoration nasce e viene finanziata molto per il senso di colpa che viviamo in merito all'impatto ambientale dell'essere umano. Quindi sono molto convinto, e questo articolo sta dimostrando, che una parte delle persone che finanziano questi aspetti lo fanno letteralmente per virtue signaling. Cioè io finanzio, cioè io Tony Robbins, capiamoci, ok, Tony Robbins è un pezzo di merda, incredibile. E lui fa continuo virtue signaling. Lui dice pubblicamente sempre tipo a quante associazioni di beneficenza dona e quante persone salva e via dicendo, diritti degli animali e tutto quanto. Quindi è virtue signaling che fa leva sul senso di colpa che noi viviamo in quest'epoca a causa del cambiamento climatico, della quarta ondata di estinzione, come si suol dire in questi casi. Quindi c'è questo aspetto. C'è un altro aspetto metafisico che ha a che fare con la nostalgia, però non nostalgia del tipo la nostalgia di tempi non vissuti, no, è la nostalgia di fronte al cambiamento. Il mondo cambia, in questo cambiamento accadono anche cose, cioè spariscono cose che prima ritenevamo normali e naturali, e quindi la tendenza a voler recuperare è un modo per contrastare quel cambiamento. Poi ci sono anche dei fattori, secondo me, scientifici ed economici. È chiaro, come mostravo anche nell'articolo qui sul blog delle Nazioni Unite, che c'è un aspetto di utilità, possiamo dire, nella preservazione e nel recupero di ambienti perduti, di ambienti estinti e di specie estinte. Quindi in realtà è un insieme di fattori, però è molto interessante, molto interessante. Credo che l'essere umano sia una creatura molto conservatrice, come lo sono tutti i primati, e che di fronte al cambiamento cerchiamo di mettere in atto un sacco di comportamenti che invertono il cambiamento, e poi non ce la facciamo e ce la prendiamo e ci facciamo la guerra, però cerchiamo di farlo.
Per approfondire consiglio il libro La malinconia del mammut, specie estinta e come riportarla in vita, di Massimo Sandel.
Di una persona che mi odia, Massimo Sandel mi odia, è un mio hater, però io l'ho letto il libro, mi è piaciuto, cioè nel senso un buon libro divulgativo, ma Massimo Sandel mi odia. È una cosa che mi fa tanto ridere, una volta l'ho fatto in è una delle ultime cose che ho fatto divertenti su Twitter. Un giorno lui mi scrive un commento, scrive un commento a qualcun altro che mi aveva menzionato, lui non mi menziona, ok, insultandomi, e io scrivo un commento sotto in risposta e dico mi dispiace di vedere che ti, ti do così tanto fastidio, non ho il piacere, non so chi tu sia, no? Cioè, risponde all'altro dicendo io non so chi sia questa persona, e lui va in escandescenza, in realtà tu sai chi sono, e scrive una sfilza di tutti,
cioè,
in realtà, e io... per farli incazzare di più gli ho mandato e gli ho detto guarda, per farti contento ho comprato il tuo libro così adesso ti conosco.
Che stronzo.
E lui è andato fuori di testa, è stato uno dei momenti più belli della storia del mondo. Oddio santo, quanto mi ha fatto ridere, quanto mi ha fatto ridere. Credo anche mi abbia bloccato dopo quella roba lì su Twitter.
Che bello.
Questo era un episodio che mi piace raccontare perché è stato divertente. Vabbè, significa che uno può essere un bravo divulgatore ma un testa di minchia incredibile. Vabbè, andiamo avanti. Si può ricreare anche il DNA di una specie umana estinta? Ah, potenzialmente sì. Cioè, DNA è uguale per chiunque. Il problema, ovviamente, ricreare una specie estinta porterebbe dei problemi etici incredibili, cioè devastanti. Cosa significa riportare in vita Neanderthal? Oppure, secondo me Neanderthal ci farebbe causa, ci querelerebbe immediatamente.
Non li abbiamo trattati benissimo.
Beh, sai che ultimamente le tesi più... cioè la tesi genocide è sempre meno comprovata.
Sì.
La cosa che sembra più probabile è letteralmente la prevaricazione genetica, cioè nelle comunità in cui i sapiens e i Neanderthal hanno finito per figliare, i geni sapiens alla fine si sono fagocitati. Quindi in parte la sedentarietà. Noi sappiamo che una buona parte dei Neanderthal si sono estinti perché erano sedentari e sono rimasti al nord Europa quando il clima è cambiato velocemente, quindi... ottima gestione delle critiche, esatto. Vabbè, andiamo avanti. Adesso che l'articolo, questo argomento mi tira fuori un sacco di cose interessanti.
E siamo quasi a 1900, ragazzi.
Abboniamoci, perché questa rubrica non ve la porta nessuna su YouTube, neanche su Twitch, neanche in televisione, neanche su Pornhub trovate niente del genere. Quindi abbonatevi, regalate abbonamenti, fate crescere questo canale, non lasciate Fede senza cibo, non fatelo.
Sentitemi in colpa ora.
An interview with the MIT Technology Review Ord says the company hopes to produce atilasin in just 2 years by 2025 and a mammoth by 2027. Ecco, queste cose secondo me invece hanno a che fare più con l'hype.
Sembra più Elon Musk, una roba di Elon Musk.
Sì, esatto.
Entro domani facciamo un bel razzo!
Vabbè, però leggiamo l'intervista. You have one of the more futuristic jobs titles I've ever seen. Hai uno dei lavori dal nome più futuristico che siano mai stati sentiti, che io abbia mai sentito. E lei risponde: I was one. Grazie Alessandro.
Bravo.
Camilotto, grazie mille. Dai su, abbonatevi, dannazione. Risponde: I was one of the first employees here at Colossal. I was with the CEO, Ben Lam, and we were brainstorming what my title should be. We came up with Director of Species Restoration. The second I heard, dice il nome del mio lavoro, direttrice della resurrezione di specie.
Pensi alla tua casa? Con Passione Casa Unieuro fino al 1° maggio scopri tanti grandi elettrodomestici delle migliori marche. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate. Perché Unieuro batte forte sempre. Dettagli negozio, tale tag 0%, salva approvazione della finanziaria.
È venuto fuori da un brainstorming con il CEO di Colossal, Ben Lam. E la domanda: I would have gone with the Director Resurrection Technology. Sarei andato con direttrice delle tecnologie di resurrezione. E lei risponde: But that can be scary, right? And so it's trying to take what we're doing and making it very digestible for everybody. E questo è interessantissimo. Vedi? Questo è il punto essenziale di queste tecnologie, visto che sono tecnologie che hanno bisogno di soldi, consenso e marketing, bisogna cercare di trovare dei modi non disturbanti per raccontarle, per chiamarle. È una cosa molto interessante. Il science, un giorno mi piacerebbe parlare con qualcuno di science marketing. How much of your job is communication? quanto il tuo lavoro è comunicazione. I would say it's probably a third of my job. Un terzo del mio lavoro. The most fun thing to explain is the Thylacin project, which I lead. La cosa più divertente da raccontare è il lavoro, il progetto intorno al la tigre della Tasmania. Why bring back the Thylacin? Perché portare di nuovo la tigre della Tasmania? Ogni volta che dico tigre della Tasmania mi parte. È un tic. Scusa, ma...
Ce l'abbiamo? Non me lo ricordavo esattamente così, ma...
No, non funziona, non funziona. Meglio farlo naturale. Volevo vedere se c'era qualche... The Thylacin was an apex predator in the Tasmanian ecosystem. Quindi il tilacino, chiamiamolo così, era un predatore di alta categoria nell'ecosistema della Tasmania. And when you remove an apex predator, you see a lot of negative effects. Quando rimuovi un predatore di alto livello, apex, cos'è che vuol dire apex?
Apex che sono tipo le scimmie, però sono... come si chiamano? Non quelle grandi.
No, ma no, apex predator ha un significato particolare. Cerca apex predator.
Ok.
Perché non ha a che fare con le scimmie, è un... vuol dire in cima alla catena, giusto?
Ah,
sì, di apice, esatto. Apex predator è un predatore di apice, appunto, in cima alla catena alimentare. E quando togli un predatore di apice della catena alimentare dall'ecosistema, vedi un sacco di effetti negativi. You end up with a ton of prey in an environment, but... And they wreak havoc because there's no population control. Quindi ti trovi con un ambiente strapieno di prede che però fanno un sacco di danni perché non c'è nessun controllo della popolazione. Cioè, essendoci il predatore sparito, loro proliferano in modo incredibile. Beh, questo l'abbiamo visto con la crisi dei lupi qui in Italia, che ha portato alla proliferazione immane dei cinghiali in tantissimi ambienti. Insomma, è vera questa cosa qua. Bringing back the Thylacin to the Tasmanian ecosystem will hold tremendous value. Quindi riportare in Tasmania questo tigre della Tasmania potrebbe portare un incredibile valore. E arriva predatore apicale, sì, di apice, super predatore, esatto. Domanda: The Thylacin is a marsupial, but it's also a carnivore, so something fluffy could get chomped if this works. And there are animal lovers who oppose this plan. Quindi la tigre della Tasmania è un marsupiale, ma anche carnivoro. Quindi qualcosa di fluffoso. Fluffy, peloso, cuccioloso, potrebbe essere chomped, cioè nel senso mangiato, se questo progetto dovesse andare a buon fine. Ma cosa sto leggendo?
Io sono completamente d'accordo.
Ma cosa cazzo sto leggendo? Ma chi ha chiamato sta domanda? Ma chi è il coglione che ha fatto sta domanda? È un marsupiale ed è carnivoro, quindi significa che è puccioso e cuccioloso, ma potrebbe divorare dei koala. Mangerà il mammut. Ma io dico, ma che cazzo è che seleziona le domande per queste cose, ragazzi? Vabbè, ok. Prendiamola sul serio. E quindi chiede se ci sono... amanti di animali che si oppongono a questa cosa. Valerio chiede: quindi i leoni che si mangiano le simpatiche antilopi sono delle brutte persone?
Sì, sempre assolutamente.
Detto che, sempre detto, sempre
stiamo detto. Stiamo scherzando.
E la risposta è: fuck off. No, in realtà è: we had an overwhelmingly positive reaction. I think more than anything it's because this animal was hunted to extinction and this is our opportunity to fix that. Ecco, questo è interessante. Questa tigre della Tasmania si è estinta per la caccia, ok? Per la mancanza di regolamentazione della caccia, e quindi è stata cacciata fino all'estinzione ed è un'opportunità per mettere a posto questa cosa. Perciò abbiamo avuto, dice, un incredibile una risposta incredibilmente positiva. Overwhelmingly positive reaction. What is the science part of your job? Dove sta la scienza? Ecco, questa è una domanda un po' più intelligente. Dove cazzo sta la scienza, vecchia? I have a team of 12 genome engineers and phenotype engineers. Quindi ho un team di 12 ingegneri genetici e ingegneri del fenotipo. We also have collaboration with some of our embryologists and our computational biologists. Quindi anche collaborazioni con gli embriologi e i biologi informatici. It is reading as many papers as I can, getting my hands in the lab and pushing the science forward. Quindi il suo lavoro di scienziata è leggere più papers che può, mettere le mani sul laboratorio e spingere la scienza in avanti. Non c'è nulla di scientifico in questo.
No, cioè, non sono molto d'accordo.
Non c'è un cazzo di scientifico in questo. And then it's being a part of conversation about once we have a thylacine, once we have a mammoth, where do we put it? What does that look like? What is the ecological impact of bringing the species back and how will this help currently endangered species? E quindi continua, dice, ed è parte della conversazione, per esempio, quando avremo una tigre della Tasmania o avremo un mammoth, dove lo mettiamo? Come, quale sarà il suo aspetto? Quale sarà l'impatto ecologico di rimettere questa specie? Questa specie di nuovo nel suo ambiente, e questo invece come potrebbe aiutare le specie che attualmente sono in pericolo. Ecco, vedete ragazzi, tutte cose che non hanno nulla a che vedere con la scienza. Questa è una conversazione che, se vogliamo metterla, se vogliamo essere cattivi, è una conversazione tipo fantascientifico, se vogliamo essere buoni una conversazione tipo etico morale, ma non c'ha un cazzo di scientifico sta roba. Sì, no, c'è la musichetta, Paolo, c'è la musichetta. Che io sappia, comunque, in Australia ci tengono molto alla conservazione. Ad esempio, ci sono squadre che cacciano le rane toro per salvare le specie autoctone. È vero, è vero. Ma è una pratica molto presente in tutta l'Asia, questo anche in Cina ci sono. Ci sarebbero state anche qui in Italia, e che poi un po' il bracconaggio e un po' la mancata regolamentazione e l'abbandono di certi ambienti ha portato all'abbandono di certi ambienti.
Sì. Bello.
Comunque abbiamo il genoma completo del tilacino, perché ne abbiamo di impagliati.
Non credo che basti.
Io non so se basti, dici che basta? Non lo so, potrebbe essere. Beh, comunque sì, ma sicuramente ce l'abbiamo, anche perché 1936, sì. Quindi. Ma andiamo avanti.
Io voglio i dodo.
No, i dodo.
Sono belli i dodo.
No, non sono belli i dodo. No, io voglio fare un dodo al forno. Voglio sapere che gusto
ha. Una dadolata di dodo.
Una dodolata. Voglio sapere che gusto ha il dodo. Domanda. You've blogged about how bringing back a species involves quite a few steps, including editing genes in the cells of a related species, cloning an embryo, and then bringing an animal into the world. Which of these is most speculative? Quindi hai bloggato a riguardo del fatto che portare indietro delle specie porta con sé una serie di steps, including, quindi tra questi step sono inclusi editing genetico nelle cellule di specie correlate, clonare un embrione e poi portare un animale nel mondo. Quale di queste è più speculativo? Sono tutte domande di merda. It's really about understanding how many genes you need to edit. Tutto ha a che fare con capire quanti geni tu devi editare. The thylacine is related to the whole family of dasyurids, which includes the dunnart, the coal and the Tasmanian devil. Quindi dice, il thylacino è imparentato con tutta la famiglia dei dasyurids. Non so come cazzo si traduce quella roba. Dasyurids. Orca puttana. Giorgio. Ok, la famiglia dei Giorgio. Che include il Dunnart, che l'abbiamo visto prima, il Quoll e il diavolo della Tasmania. È lui. But it's still about 70 million years of evolutionary divergence, an extreme amount of divergence. Comunque, la divergenza evolutiva è di 70 milioni di anni. In 70 milioni di anni i geni cambiano. Dasyuridi, grazie Ender. So what do you have to edit in a dunnart or an Asian elephant in order to create a phenotype of a species that will fill the same ecological niche the thylacine or woolly mammoth filled? Quindi quanti geni devi modificare per far sì che questi 70 milioni di anni di gap genetico vengano appiattiti? È una domanda tosta, però la risposta è molto evasiva, perché la risposta qui lei sta dicendo boh, cioè nel senso, dilla una volta, che cazzo ne so io. Ma come faccio a sapere qual è più speculativa? Per sapere qual è più speculativa dovrei sapere una cosa, che è quanti geni servono, e io non lo so. Good job, science. Però, prossima domanda. Do you have a stuffed thylacine to work from? What's the starting point from the project? Quindi c'è un tilacino impagliato su cui lavorare? Qual è il punto di partenza del progetto? There was a pup that was preserved in ethanol in the early 1900s. Ah, quindi non è impagliato, ma c'è un tilacino sotto etanolo, che quindi è conservato. It's called the Miracle Pop.
Quindi ubriaco.
Il peluche del miracolo, sì. Cioè pop.
Vabbè. È tipo un secolo che lì... Gisboro!
Esatto.
Enrico dice: Eric, non pensi che se dovessimo mai riuscire a riportare in vita queste specie, si creerebbe un nuovo mercato di gente altolocata che vorrebbe possedere il proprio T-Rex domestico?
Ma che figata che sarebbe! Certo. Ma è ovvio.
Anche
che
perché noi vogliamo essere quella parte di società.
Dai, io voglio
giocare a polo sui cazzo di... Cosa potrebbe essere?
Sui
brontosauri.
Apollo sui brontosauri. Perché non golf? Sarebbe un po' meglio il golf. Perché Apollo sui
brontosauri? Come cazzo fai a giocare a golf su un brontosauro?
Come cazzo fai a giocare a golf e basta? Ma sì, ma è evidente. Ma io ripeto, io voglio fare un dodo al forno, ragazzi.
Ancora? Sto dodo al forno.
Ma dai. Io vorrei un velociraptor da guardia per il mio giardino.
Bello, bello, bello.
Io voglio dar da mangiare un dodo ai pazzi.
Oddio,
santo.
Apollo sul velociraptor, minchia.
Apollo sul velociraptor. Ah, ma dici cavalcare?
Eh sì.
Ah, no, tu non l'hai capito. Io pensavo tipo un campo di brontosauri.
Beh, sulla
schiena di brontosauri.
Beh, effettivamente sarebbe interessante anche
ma,
quello.
Scusami, ma tu veramente come cazzo fai a cavalcare un brontosauro?
È bellissimo.
Ma è grande come casa tua, zio Kang.
No, casa mia è piccola.
Ti sei mai messo a cavallo di casa tua?
No,
no,
però sarebbe divertente.
Abbonatevi per finanziare a Fede un triceratopo in giardino.
Ma certo.
Antonio, il giardino ce l'ha la gente che guadagna lavorando.
Esatto.
Non è il caso di Fede.
Ma mi piove in casa.
C'è
adesso,
una base,
ragazzi,
di dodo a cui si partecipa solo vestiti di pelle di dodo. Bellissimo,
bello, bellissimo,
bellissimo.
Dress code.
No, no, no. Pelliccia di panda.
Vabbè, ma quello non è estinto. Non è più
ma
divertente.
Lo estingui.
Ah, lo estingui per poi farlo. Ok, d'accordo. D'accordo, d'accordo.
Oh,
ah, comunque,
Dio,
ringraziamo WWF per aver sponsorizzato.
Grazie,
WWF, questa puntata.
Greenpeace, grazie.
Greenpeace, grazie.
Ma andiamo avanti. È che questo articolo sbracca un po', quindi ci stiamo divertendo, ragazzi. Our collaborators at the University of Melbourne have been able to extract DNA from that sample and generate a really high accuracy genome sequence from this. Quindi hanno effettivamente dal Miracle Pup, quindi da questo tilacino in etanolo, hanno estratto del DNA e hanno generato un genoma altamente accurato, quindi tutta una sequenza interessante. In addition to that, there are a lot of pelts in circulation as well as museum samples, and we're getting these and generating sequences from them. Quindi faranno lo stesso, insomma, con altre pellicce che sono in circolazione come campioni di museo. E quindi credo anche, per rispondere all'utente che diceva prima, credo che anche gli impagliati permettano, però non credo che la sequenza totale, ecco, perché poi il DNA si deteriora nel tempo se è esposto alle intemperie, quindi credo che si possa avere una sequenza piuttosto precisa, per esempio dall'animale sotto etanolo, ma si possano soltanto estrarre frammenti dagli animali, per esempio impagliati o cose del genere. Immagino che sia così. Do you have a timeline for when the first extinct species is going to roam again? Avete una scadenza, un tempo di riferimento per quando la prima specie estinta si troverà a passeggiare di nuovo? Absolutely, attenzione, absolutely.
Absolutely.
For the mammoth we are projecting a 2027 timeline and for the thylacine 2025. Segniamocelo, ragazzi, poi andiamo a prendere per il culo. The key difference here is the gestation time, quindi la differenza è sul tempo di gestazione. Elephant take around 18 to 22 months to gestate, whereas marsupials and especially the dunnart, which will be our surrogate species for the thylacine, are anywhere between 12 and 14 days. After that it matures in the pouch. Cioè, qui la butta grossa, 2025 la prima specie di tilacino, 2027 il primo è mammut. Non credo. Io credo proprio che siamo molto lontani. There have been studies showing that marsupials can be transferred from one species pouch to another species pouch and grow just fine. Quindi quando il tilacino che sta nell'embrione 12-14 giorni e poi si sviluppa nel marsupio della madre, si può tranquillamente, dice, trasferire il marsupiale, il tilacino, in un marsupio di un'altra un'altra specie. But we have also a team working on an exo pouch, quindi svilupperemo anche un marsupio esterno. This will be an artificial pouch that the pups can go in and have all the same nutrition, the same environment, same kind of light exposure that it would inside the pouch of a marsupial mom. Quindi insomma ci sarà anche il marsupio artificiale in affitto. Sì, ma perché non ho capito perché scrivere tre volte in chat che ci voleva solo Sparkle. Ma mi spiegate che senso ha? Non c'è Zoo Sparkle. Fatevene una ragione. Sai, certe volte sti commenti mi lasciano basito. Colossal makes a point of saying it's a for-profit company. What is the product exactly? What will you sell? Quindi Colossal dice che è una compagnia non profit. Che cosa produce esattamente? Che cosa vende? E la risposta è: I think there's a couple of different ways that Colossal will profit. Sono un paio di modi diversi con cui Colossal potrà fare profitto. One of our products is the story. Uno dei nostri prodotti è la storia, right? We're going to have a lot of partners in the media who are helping tell our story. Quindi avremo un sacco di partner che sui media ci aiuteranno a raccontare la nostra storia. Another is that as we develop new technologies along the way, these can be licensed or spun out. Quindi un'altra cosa è che mentre sviluppiamo nuove tecnologie durante il percorso potranno essere brevettate oppure anche vendute al pubblico. We had a first spin out called Form Bio, a biology software company, and we also have a large staff of genome editors. Quindi sì, insomma, sono tutte cose che potrebbero rendere profittevole questo questo business. And then we get to the real meat, which is the species, the thylacine or the mammoth. We are looking to partner with zoos. I think that there's a world where we create rewilding habitats and sell tickets to go to see species in their natural area. È una cosa bellissima, ragazzi. Questa cosa è bellissima. Questa cosa è bellissima. Quindi, uno dei modi per rendere profittevole questa cosa è aprire degli zoo, collaborare con degli zoo per fare le sezioni dove la gente potrà andare a vedere queste specie estinte e resuscitate. How much would you pay to see a thylacine? Chiede. Quindi quanto spenderesti per vedere un thylacino? E lei risponde: Well, I'm putting hours and hours in my life into this, so I would honestly pay all the money in the world. Quindi sto mettendo tutta la mia vita in questo progetto, quindi pagherei tutto il denaro del mondo.
Sono d'accordo.
Bella, un bel articolo di fantascienza. Un bel articolo di fantascienza che ci mostra, secondo me, ecco, dal mio punto di vista, questo è il brutto della scienza contemporanea. Il fatto che si è fatta molto. Possiamo uscire dall'articolo, sì, abbiamo finito. Che si è fatta molto storyteller e poco. Poca sostanza, poi. Perciò.
Se fa.
È molto bello lo zoo di Berlino. Molto bello, Riccardo. Siamo stati 3 anni fa quando siamo stati a Berlino. Bellissimo, bellissimo. E ok, questo era l'articolo. Ci ha dato degli spunti interessanti, come spesso accade. Poi, in realtà, sì, non è.
Bisogna sempre prendere un po' con le pinze.
Bisogna sempre un po' con le pinze. Sempre con le pinzette, pinzette, pinzette. Allora, sentiamo qualche domandina.
Vediamo un poco, perché ovviamente avete sparato un sacco di stronzate. Alessandro, bravi,
dice,
ragazzi.
Il problema è che il genoma è di 2-3 individui, il che rende la variabilità genetica un ulteriore problema per lo sviluppo di una popolazione regolare. Sono d'accordo.
Se persino Daenerys Targaryen è riuscita a cavalcare un drago, non penso ci sia un problema. No, ma infatti io sono d'accordo. Cioè, credo che si possa cavalcare qualsiasi tipo di tirannosauro. Allora, e poi Ender Shade è la cosa che denunciava anche sì. Boldrin per quanto riguarda chi fa storytelling rispetto a chi fa ricerca seria. Beh sì.
Sì, sì, è sicuramente perché cosa vuoi? Questo è un fatto che in realtà ne ho parlato anch'io molto tempo fa e lo riprenderò all'argomento. La divulgazione si porta sempre dietro la tentazione della persuasione, ok? Mm-hmm. Non divulgo ma ti persuado che quello che divulgo ha una sua realtà. Questo porta con sé due deficit della divulgazione. Da un lato tu hai divulgatori magari molto bravi che confondono le proprie analisi e opinioni con verità fattuali e trasmettono queste opinioni come verità fattuali, convincendoti magari anche di cose magari non sbagliate ma parziali. Dall'altro lato hai l'emotività legata alla storia che racconti che prende il sopravvento sui fatti. E sono due problemi non da poco.
Sì, che poi credo sia importante dire che non è sbagliato fare storytelling, anzi, in alcuni casi magari creare delle storie.
Ma ci sia un equilibrio.
Che però ci deve essere un equilibrio, non confondere una cosa con l'altra.
Assolutamente.
Sì. Col plus del pubblico che non distingue fatti e narrazioni.
Certo,
sì, esatto.
Certo, perché poi magari fai cose molto specialistiche, molto complicate, il pubblico ha le competenze che ha, anzi, le competenze che non ha. Quindi sì. Voglio fare scherma a cavallo di un triceratopo. Vedo che siete molto on point.
Bravi, mi piacete.
Comunque, ecco, sì, secondo me questo articolo mostra, poi di nuovo il tempo ce lo dirà, però mostra che cos'è l'hype marketing legato alla scienza. L'abbiamo visto anche, vi ricordate il feed sul quantum computing? Quanto in realtà si facciano danni, l'euforia, sì, son cose che fanno dei danni, però insomma vedremo dove ci porterà tutto questo. Ragazzi, io oggi devo chiudere un po' prima, quindi direi che siamo arrivati, vi consiglio di esserci alle 18, perché quella di oggi sarà una puntata interessante in cui parliamo di effective altruism, visto che ne avevamo già parlato con Michele Boldrin, ma possiamo farlo in modo un po' più preciso e rigoroso, e sarà una puntata molto, molto interessante. Dice Paolo che i commenti di oggi sono il risultato dei psichedelici di ieri. È possibile, non posso escluderlo. Quindi io vi ringrazio per essere
stati
con noi. Buon pranzo, ci rivediamo alle 18, bella gente. E niente, fate i bravi e carezzate i vostri triceratopi. Ciao belli.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.